Benvenuti e benvenute. Sulla sigla della quarta puntata di Silenzio Assordante, l'intera redazione di questa trasmissione esprime la più sincera solidarietà nei confronti delle due persone che tra la notte di ieri e oggi e nella giornata di ieri sono state aggredite in città, aggredite da camerati fascisti che sappiamo muoversi di frequente in città con queste subdole aggressioni. Il ragazzo che è stato aggredito a Viale Marconi in pieno giorno perché straniero, al grido di duce duce, rivendicando così questa aggressione nella maniera più becera, e alla trans che proprio nella notte di ieri nel quartiere Eur, già macchiato dall'aggressione fascista di quest'estate, ha visto rapirsi e essere picchiata all'interno di una macchina che adesso si trova ricoverata in un ospedale e deve subire un'operazione al cervello data l'infame aggressione violentissima. La nostra più sincera solidarietà va supportata con tutta la nostra rabbia e con tutto il nostro odio. Sappiamo chi sono i mandanti e chi sono gli esecutori. Continueremo a contrastarli e a resistere nella città.
Andiamo a cominciare questa nuova puntata di Silenzio Assordante, la trasmissione sulle lotte antirazziste dentro e fuori dai CIE, i centri di detenzione per migranti. E iniziamo appunto con il sommario della puntata di oggi. In apertura parleremo della sentenza di primo grado che è stata pronunciata martedì scorso rispetto al processo contro i ribelli e le ribelli del CIE di Via Corelli a Milano, che appunto si erano ribellati nella notte del 13 agosto scorso dopo l'approvazione del pacchetto sicurezza. La sentenza ha ributtato addosso a Joy, la donna che aveva denunciato un tentativo di violenza sessuale, tutta l'assurdità di questa situazione, perché una donna che si trova a denunciare una violenza viene a sua volta accusata di calunnia. Quindi ne parleremo insieme a una compagna di un collettivo femminista bolognese che proprio nel giorno in cui usciva la sentenza ha organizzato un'iniziativa davanti al CIE di Bologna per denunciare l'assurdità di questa storia e le connessioni tra violenza razzista e di genere. Secondo argomento di cui parleremo è invece l'azione che è stata attuata questa mattina proprio a Roma davanti alla sede dell'Arci Confraternita dai movimenti di lotta per la casa, per denunciare appunto le responsabilità dell'Arci Confraternita nella gestione sia di diversi CIE in giro per il nostro paese sia dei centri per rifugiati in cui sono state trasferite le occupanti e gli occupanti sgomberate dal Regina Elena proprio ai primi di settembre. Quindi con lei cercheremo di fare un po' un'analisi delle responsabilità di queste associazioni cattoliche che lucrano in qualche modo sulla vita dei migranti e delle migranti. Passeremo poi a parlare della manifestazione nazionale antirazzista che si svolgerà domani a Roma con partenza alle 14.30 da Piazza della Repubblica e concluderemo con una carrellata delle notizie della settimana che riguardano appunto le lotte all'interno e al di fuori dei CIE. Questo per ora è tutto, passiamo un po' di musica e poi cominciamo.
Bene, prima di passare alla corrispondenza con una compagna di Bologna che ci racconterà l'iniziativa che hanno tenuto in città e sotto al CIE, vi leggerò un comunicato che hanno scritto alcune compagne di Roma e che verrà distribuito al corteo di sabato e riguarda un appello alle compagne. Bene, si intitola Il potere di abusare. Care tutte, martedì 13 ottobre hanno chiuso il processo di primo grado contro i detenuti e le detenute che hanno partecipato alla rivolta contro l'approvazione del pacchetto sicurezza nel CIE di Via Corelli a Milano. L'infame repressione ha impartito condanne dai 6 ai 9 mesi alle rivoltose e ai rivoltosi, concedendo una sola assoluzione. Nel corso del processo una reclusa, Joy, ha trovato il coraggio di denunciare la violenza che ha subito da parte dell'ispettore capo del CIE, Vittorio Adesso, il suo maledetto carceriere, nonché signore e padrone in un territorio d'eccezione come quello del CIE, è libero di disporre dei corpi delle recluse e dei reclusi come e quando vuole. Dai racconti di Joy e della sua compagna di cella, ora accusate di calunnia. Quella notte l'ispettore capo entra nella sua cella e le si getta addosso palpeggiandola. Già nei giorni precedenti l'ispettore le aveva promesso la libertà in cambio di un rapporto sessuale, ma proprio i suoi ostinati e ripetuti rifiuti concentrano l'attenzione repressiva contro di lei e contro le ragazze della sezione. Anche quella notte Joy urla e si oppone con tutte le sue forze alla violenza di Adesso. Una sua compagna di cella interviene per aiutarla e le grida delle ragazze richiamano l'attenzione del direttore della Croce Rossa, il quale entra e caccia l'ispettore capo. Scoppia la sommossa, il CIE brucia, le forze predisposte a sedare la rivolta intervengono. Le ragazze della sezione, come gli altri ribelli, vengono ammanettate, immobilizzate, ripetutamente manganellate. E Joy riceve un pugno in faccia proprio da quel bastardo carceriere. Questo è solo uno dei racconti che riguarda la violenza della prigionia per le donne migranti. Altri sono emersi in parte e altri ancora verranno soffocati dal silenzio che costringe ogni giorno le migranti alla violenza razzista e sessista. Hanno legiferato costruendo la paura e l'odio. Hanno protetto la sicurezza dei ricchi di poter continuare a sfruttare i poveri. Abbiamo urlato insieme la nostra rabbia contro la violenza maschile sulle donne, rifiutando ogni forma di controllo e l'utilizzo dei nostri corpi per la creazione di stereotipi razzisti. Dentro i lager si ribellano, ora tocca a noi supportare la lotta di chi è costretta alla violenza in quanto donna e migrante. Vi proponiamo di incontrarci giovedì 22 alle ore 21 all'ex SNIA in via Prenestina. Le grida soffocate dalle gabbie del lager di Stato saranno la nostra rabbia. Contro il razzismo e il sessismo siamo tutte clandestine.
انت ميز الماء ولا بتاخذ مخدرات نعطيك بس.
Come preannunciato, adesso siamo in diretta con una compagna di Bologna che ha partecipato all'iniziativa che si è svolta in quella città proprio davanti al CIE di Via Mattei, mentre a Milano si svolgeva il processo contro i rivoltosi e le rivoltose di Via Corelli. Ciao, buonasera. Ciao. E grazie di aver accettato il nostro invito.
Ci mancherebbe.
Allora, ci vuoi raccontare un po' come è nata l'idea e come si è svolta l'iniziativa?
Sì, ma l'idea è nata appunto perché diciamo che come ormai si sa e sapranno anche quelli che seguono la vostra trasmissione, durante la prima udienza del processo di Corelli è emersa questa vicenda del tentato stupro di Joy da parte dell'ispettore capo del CIE. E siccome appunto martedì scorso ci sarebbe stata la sentenza per Corelli, Joy era una delle imputate che si è fatta già 2 mesi di galera con altre ragazze nigeriane e praticamente rischia, anzi ci arriverà ad un processo per diffamazione perché è stata appunto denunciata per diffamazione per queste sue dichiarazioni, per questo suo... come dire, aver denunciato pubblicamente il tentato stupro, ci è sembrato importante ad alcune compagne, insomma, in fretta e furia organizzarci per andare appunto sotto al CIE, fare un'iniziativa a Bologna in appoggio, in solidarietà alle donne, ma soprattutto alle donne rinchiuse in Corelli e nei CPT, scusami, alle donne processate, Joy e le altre ragazze, ma anche e soprattutto perché questo fatto ha reso evidente che i CPT
non
sono
è cambiato.
Luoghi di violenza, questo lo si è saputo dall'inizio, infatti in un comunicato che abbiamo fatto citavamo proprio Corelli Anno Zero, che è una fanzine, diciamo, informativa che usciva nel 99 e che subito aveva detto proprio che le donne del CPT di Corelli avevano, all'incontro con un gruppo di antirazzisti e antirazziste, avevano immediatamente raccontato questa cosa, soprattutto dal punto di vista dei ricatti sessuali, cioè favori, nel senso che poi sono diritti, in cambio di prestazioni sessuali. Dunque quindi un rapporto di potere veramente forte e pesante. Ecco, certo. Allora, proprio perché il processo di Corelli ha fatto emergere questa cosa, come dicevo, come compagna ci è sembrato importante andare sotto il CIE, ma soprattutto perché la cosa, tu dicevi, è stata in contemporanea, in realtà si è incastrata con l'ultima udienza del processo di Corelli, perché non appena, cioè quando abbiamo saputo la sentenza quale fosse stata, noi ci stavamo proprio dando appuntamento in centro a Bologna per prendere l'autobus e andare tutte insieme sotto al CIE. E diciamo che infatti l'iniziativa non è stata soltanto sotto al CIE, ma già dall'autobus, nel momento in cui abbiamo incominciato a chiedere a chi viaggiava se sapessero dove portava quell'autobus, e spiegando appunto che portava al CIE di Via Mattei, che cos'è un CIE, e raccontando la storia di Joy, denunciandolo appunto come donne, perché visto che i CIE, il prolungamento della permanenza nei CIE, il pacchetto sicurezza complessivamente hanno cercato di farlo sdoganare in nome della sicurezza delle donne, no? Appunto i famosi immigrati stupratori, perché gli immigrati sono tutti stupratori mentre gli italiani assolutamente figurati. Allora quello che volevamo denunciare è proprio questo: noi non siamo complici, non vogliamo essere complici di della costruzione, del moltiplicarsi di luoghi in cui in realtà poi si praticano forme di violenza contro le donne. Non vogliamo essere complici, non vogliamo mantenere l'omertà su questo. I CIE sono luoghi di tortura, i CIE sono dei lager, e donne e uomini sono trattati, e trans sono trattati veramente malissimo. Con le donne c'è questo di più.
Certo, infatti secondo me insomma è proprio importante denunciare da un punto di vista femminista e di genere il fatto che le donne lì dentro vivano una forma di oppressione che in qualche modo è raddoppiata, perché si interseca la violenza sessista con quella razzista, e purtroppo la storia di Joy è la prima che viene fuori così apertamente, perché lei ha avuto il coraggio di denunciare, insomma ovviamente ne sta pagando adesso le conseguenze, mentre storie di questo genere, anche se non emergono pubblicamente, avvengono sistematicamente in tutti i CIE in giro per l'Italia.
Esatto. E siccome noi vediamo che anche all'interno della destra ci sono donne che si autodefiniscono donne che fanno la battaglia per le donne immigrate, no? Non stiamo a fare i nomi perché tanto le pagliacce le conosciamo, la cosa invece è proprio dire, cioè l'ipocrisia del vostro discorso, ma anche l'ipocrisia di un discorso femminista di sinistra a volte, no? Mm-hmm. Sta nel vedere appunto la religione altra, naturalmente, che non si parla mai di quella cattolica come strumento di oppressione, però la religione altra che è strumento di oppressione, piuttosto che come si vive male in certi paesi, e non guardare invece quello che succede qua nelle nostre città, e appunto non denunciare il fatto che questi luoghi, ripeto, sono luoghi di violenza, anche di violenza sessuale. Io credo e spero, come tutte le compagne insomma che c'erano l'altro giorno sotto al CIE, che ciò che abbiamo fatto in qualche modo apra un percorso anche di donne sulla chiusura, sull'abolizione dei CIE.
È quello che auspichiamo anche noi, e infatti proprio un attimo prima di sentire te, come ti accennavo insomma fuori onda, abbiamo lanciato un appuntamento, un incontro che ci sarà qui a Roma giovedì prossimo al centro sociale ex SNIA, in cui appunto alcune compagne di Roma stanno invitando tutte le femministe, le lesbiche a mobilitarsi proprio per la chiusura dei CIE e per denunciare le violenze sessuali che vengono perpetrate lì dentro quotidianamente. Quindi l'idea è di costruire una campagna di controinformazione per fare in modo che queste storie vengano fuori, per dare supporto alle donne che denunciano e per cercare di costruire un percorso collettivo, perché insomma poi non si può dimenticare che è stato il movimento femminista che negli ultimi 2 anni ha denunciato da sempre, parlando di violenza contro le donne, che appunto noi non volevamo che venisse fatta nessuna espulsione in nostro nome, che non si poteva giustificare l'approvazione del pacchetto sicurezza, delle leggi sul controllo e la repressione in nome delle donne, di una presunta difesa appunto dei corpi delle donne italiane davanti alla ipotetica violenza fatta dagli uomini stranieri, certo. No? E dall'altra parte però, come dicevi tu, bisogna tenere insieme il piano quotidiano di cioè un certo discorso anche di una certa sinistra che interpreta l'immigrazione con un rapporto tra come se tutte le donne migranti fossero delle vittime che noi donne bianche italiane occidentali dovremmo salvare dai loro uomini, dalla loro tradizione, dalla loro religione, no? E invece anche
esatto.
Così si ricrea sempre soltanto una relazione di potere e magari noi non guardiamo alle forme di oppressione che sperimentiamo quotidianamente e invece quello che dovremmo riuscire a fare è cercare di costruire un percorso in cui le diverse lotte si intrecciano e si intrecciano anche però i punti di vista e l'analisi fatte non solo da noi donne bianche ma anche magari fatte insieme ad altre donne di altre culture, altri paesi.
Esatto, no, anche perché poi sai, per tornare all'iniziativa dell'altro giorno, la cosa assolutamente significativa, diciamo l'analizzatore, è stato il fatto, noi eravamo una quindicina scarsa di compagne, diciamo, no? Proprio perché come
una cosa estemporanea,
siamo organizzate al volissimo e senza fare né assemblee pubbliche, cose, cioè c'è la sentenza, l'udienza finale e con le sentenze per cui...
Certo, la reazione è stata immediata.
Certo, dopodiché avevamo già deciso, comunque poi si va avanti, si fanno iniziative pubbliche, infatti anche qui ci sarà un'assemblea la prossima settimana, martedì, infatti da stasera inizieremo a pubblicizzare questa cosa, proprio perché quando noi siamo andate sotto al CIE, prima siamo andate diciamo dietro, dove si è più vicine al reparto in cui stanno le donne, per comunicare alle donne che eravamo lì e fare degli interventi. Dopodiché siamo passate davanti al CIE, quindi diciamo sullo stradone, su via Mattei, e lì abbiamo aperto uno striscione con scritto "qui si stupra". La Digos, che ci aveva diciamo seguite da che eravamo dietro al CIE, quando è stato aperto quello striscione ha fatto arrivare 3 macchine di polizia, per cui il rapporto era veramente quasi di 1 a 1, ed è stato assurdo, no?
Tra l'altro tutte identificate, no? Alla fine.
Esatto, naturalmente noi non avevamo chiesto nessuna autorizzazione, per cui è incominciato il balletto dei documenti, no? Datemi i documenti. Inizialmente le abbiamo detto se proprio volete ve ne diamo 2 per tutte, ma non... invece cioè, è stata proprio pesante la cosa, tra l'altro con uno dei poliziotti che fotografava con il cellulare le compagne, e vabbè, giustamente poi una compagna si è messa a fotografare loro.
giustamente.
Esatto, no? Però insomma sono stati lì, noi siamo comunque andate avanti a urlare, a fare, però eravamo con questa brutta compagnia, ecco.
Certo, questo insomma,
diciamo.
È veramente spiacevole, però da una parte questo ci dice che comunque è possibile anche in pochi cominciare a fare qualcosa, poi ovviamente se riuscissimo a far partire, come dicevamo, una campagna e a connettere anche noi i vari percorsi in diverse città, questo probabilmente potrebbe essere più efficace. Qui a Roma sta nascendo anche una campagna che dallo slogan "in questa città c'è un lager, chiudiamo il CIE di Ponte Galeria", e si sta distribuendo un bollettino quindicinale che racconta tutto quello che succede nei CIE in Italia.
Lo leggo, è molto interessante.
Bene,
sì,
e quindi
sì.
Insomma direi che assolutamente dobbiamo cercare di continuare a mantenere un contatto, non solo scambiandoci informazioni ma anche replicando le iniziative da una città all'altra, in modo da produrre veramente insomma qualcosa di efficace. E
esatto.
Quindi
io devo dire che quello che mi auguro è che ci si riesca anche a coordinare a livello nazionale su un'iniziativa contemporanea. Ora so che per dire quest'anno per la giornata contro la violenza sulle donne più o meno è già stato stabilito, no? Un corteo nazionale a Roma, però è il 21,
sì.
Il 25 le compagne potrebbero nelle proprie città fare una presenza, non è che bisogna essere in 1000, ripeto, no? Però fare una presenza sotto i CIE denunciando, cioè sotto, intorno, sui mezzi che ci vanno, eccetera, anche solo un volantinaggio. Questa è un po' la cosa che io sto auspicando, perché credo che sia veramente importante. Cioè, queste sono poi le cose su cui vedi chiaramente anche i posizionamenti, no? Di chi fa un discorso antirazzista parolaio e chi invece si vuole muovere su delle questioni che sono questioni concrete. Cioè, è inutile dire c'è il razzismo, sì, certo c'è il razzismo, abbiamo i lager nelle nostre città e ce li teniamo, c'è più razzismo di questo?
Beh, no? Hai perfettamente ragione, direi che insomma la tua proposta va assolutamente diffusa, amplificata, fatta girare. Speriamo che magari la prossima volta che ci sentiremo avremo modo di raccontare come si sta realizzando nella pratica, no?
Esatto, esatto. Speriamo soprattutto che si moltiplichino anche le singole iniziative.
Assolutamente. Allora, se non hai altro da aggiungere, per ora ti salutiamo, ma assolutamente restiamo in contatto e ci risentiamo nelle prossime settimane.
D'accordo, va
bene.
Saluto,
grazie,
ciao,
di tutto,
ciao,
a presto. Ciao.
انت ميز الماء ولا بتاخذ مخدرات نعطيك جزء.
Ricordando l'idea che ci è arrivata dalla compagna di Bologna, che ci sembra tra l'altro un'ottima idea da dover diffondere un po' ovunque, quella di un appuntamento sotto ogni CIE, presente in ogni città, per il 25 novembre, successivamente al corteo contro la violenza maschile sulle donne, io penso che sia doveroso sottolineare anche quello che riguarda il viaggio delle donne migranti, e che quindi poi purtroppo si conclude nella Fortezza Europa, in quelli che noi sappiamo bene che si trattano di lager di Stato, no? Però essenzialmente andrebbe fatto un lavoro che vada a sottolineare quello che riguarda la violenza che si subisce in quanto donna, in quanto migrante, anche nel viaggio della speranza. E anche rispetto a tutto lo sfruttamento che poi provoca le migrazioni, e che quindi anche il caso di Joy, nel caso specifico di una donna nigeriana, analizzando il contesto che riguarda quel paese, che è un contesto di un paese che è totalmente sfruttato dalle multinazionali del petrolio, che devastano l'ambiente e costringono le persone alla miseria, arrivare comunque ad immaginare quello che riguarda il viaggio di una donna che sceglie di scappare dalla miseria e che poi viene, proprio perché clandestina, proprio perché costretta all'illegalità, viene intercettata da coloro che sciacallano sulla speranza delle persone. Per me sarebbe fondamentale, e penso che attraverso anche iniziative con l'esterno, che reputo fondamentali per la comunicazione, andrebbe sottolineato quello che riguarda anche le responsabilità. E sappiamo anche dalla prima puntata, siamo partiti con un'analisi su quello che riguarda lo sfruttamento delle multinazionali nei territori. E il caso specifico della Nigeria, torno a sottolinearlo, che è poi un paradosso, perché poi vede implicate società come quella dell'ENI, AGIP, che è uno dei fondamentali partner negli accordi Italia-Libia. e che vede addirittura respingere in mare attraverso imbarcazioni dell'ENI futuri rifugiati politici nei nostri fortunati paesi. E niente, volevo giusto dare questo piccolo contributo alla riflessione per allargare. Bene, siamo in collegamento con una compagna del coordinamento di lotta per la casa di Roma.
Ciao.
Ciao Cava.
Ciao, ciao a tutte e tutti.
E volevamo parlare con te rispetto all'azione, iniziativa che avete portato avanti questa mattina in città, diretta a sottolineare le responsabilità dell'Arciconfraternita rispetto alla questione degli sgomberi delle case e proprio perché sappiamo che è implicata poi nella gestione di alcuni centri di detenzione per migranti sparsi sul suolo italico.
Sì.
E volevamo un po' sottolineare intrecci e intrighi che riguardano questa confederazione.
Come i manager definisce? Del sociale, loro si amano definire così.
Come, scusa?
I manager del sociale.
Giusto, manager.
Esattamente. Sì, praticamente appunto stamattina il coordinamento insieme agli altri movimenti di lotta per la casa sono andati presso la sede della cooperativa appunto dell'Arciconfraternita che sta più o meno in zona San Giovanni. E abbiamo fatto un'iniziativa con le famiglie sgomberate da Regina Elena il 1° settembre e per dire semplicemente che appunto i posti dove le famiglie sono state distribuite dopo lo sgombero assolutamente non ci piacciono, che noi non ci vogliamo stare più. E questi posti sono appunto ex centri per i rifugiati politici, gestiti dall'Arciconfraternita, che a Roma quest'anno ne ha credo più o meno 16, sono quasi una ventina, e sono gestiti dall'Arciconfraternita e sono delle, appunto, delle situazioni che sono assolutamente invivibili per le famiglie, sia perché appunto sono le persone sono costrette a dormire in molte situazioni in stanze molto piccole, ammassate, senza letti, senza cucine, cioè alcuni di loro insomma hanno dormito per terra pur di non dormire appunto nei posti che gli avevano dato, e non possono cucinarsi, per cui gli viene servito un catering giornaliero che insomma spesso ha insomma, è fatto anche di roba non buona, per cui abbiamo avuto diversi casi anche di famiglie di bambini che sono stati male in seguito appunto all'ingestione di questo cibo.
Quindi non sono strane fantasie?
No, no, il dramma vero è che appunto l'Arciconfraternita, per gestire questi centri, queste strutture, e guadagna insomma veramente tantissimo. Noi oggi siamo andati là proprio per dire che, visto che insomma dal 1 settembre siamo su tutte le pagine dei, insomma, dei giornali, in particolare di alcune testate giornalistiche, ci siamo stati accusati di essere appunto a capo di un racket delle occupazioni, e siamo andati là per dire che veramente e guadagna e gestisce un racket di milioni di euro sugli sgomberi più che sulle occupazioni, perché con la giunta Alemanno, diciamo, in particolare il business che si era sul quale si è arricchito l'Arciconfraternita, che appunto è più specifico sui centri di accoglienza, o magari possiamo dare qualche dato. Insomma si è spostato o intende spostarsi in combutta appunto con la prefettura e con il comune di Roma sul business degli sgomberi, per cui insomma molti centri sono stati svuotati, gli è stato cambiato destinazione d'uso e adesso sono utilizzati per accogliere l'emergenza abitativa in condizioni assolutamente disumane, insomma.
Ma nel senso, oltre a questo, noi tanto per ricordare un po' quello che tra l'altro vuole essere tenuto nella più confusione totale, il fatto che forse anche l'Arciconfraternita risulta uno dei candidati alla gestione tanto bramata del CIE di Ponte Galerio, no? E questo appalto che poi è fruttiferissimo, perché se parliamo di 45 euro al giorno per ogni detenuto per offrire un servizio di due piatti di pasta, tra l'altro in condizioni pessime, poi in cui viene servito, e anche mi parli anche di una qualità scarsa che è stata testata, no? Si può immaginare che questo servizio di distribuzione verrà sicuramente proverrà poi da quel posto di cui mi parlavi, che non so, sì, se ci vuoi dire dov'è.
Sì, allora diciamo che appunto io penso che è utile dare qualche cenno insomma per capire chi sono questi della Confraternita. E loro, diciamo, nella storia più recente della gestione politica di Roma, dal 94 più o meno appunto Ruini, durante le giunte Rutelli, Veltroni eccetera, ha in qualche modo appunto iniziato un percorso di crescita esponenziale per l'Arciconfraternita. Hanno iniziato appunto a gestire fondamentalmente i centri di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati politici, che diciamo sono stati anche uno dei settori di punta della giunta Veltroni, appunto tutti altamente finanziati. In più praticamente l'Arciconfraternita che cosa c'ha? C'ha la fortissima capacità di reperire strutture adeguate tramite il circuito delle proprietà ecclesiastiche, su cui ovviamente non pagano nessun ICI, hanno una consistente capacità economica garantita dalla Chiesa, per cui si sono visti insomma, negli anni appaltare tantissime insomma, situazioni appunto, legate all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati politici.
Un vero e proprio bottino.
Esattamente, tutti questi appalti sono stati dati senza nessun tipo di procedura pubblica, ma quasi tutti con affidamento diretto. E in particolare noi abbiamo che l'Arcivo Fraternita gestisce per il quinto dipartimento del Comune di Roma il centro di accoglienza per i rifugiati politici e la sala operativa sociale. Mentre praticamente da qualche anno è aperto il centro polifunzionale Enea di Via di Boccea, che è appunto un centro sperimentale di accoglienza e integrazione che contiene circa 400 persone, inaugurato proprio dal comune e dal Ministero dell'Interno. E su questa struttura l'Arciconfraternita percepisce un fatturato annuo superiore ai 4 milioni di euro, soltanto, garantito per 4 anni, soltanto appunto per le persone che insomma, ospita. In più a questi 4 milioni di euro vanno aggiunti oltre 2 milioni di euro che l'Arciconfraternita percepisce come per la locazione della struttura. Quindi, diciamo che appunto il centro Enea è proprio il colpaccio che insomma ha messo l'Arciconfraternita nella totale egemonia appunto dei servizi per migranti a Roma, ovviamente i servizi quelli che sono finanziati. In più appunto il Comune di Roma sempre gli commissiona la gestione di diverse strutture di accoglienza per le emergenze estive connesse sia agli sbarchi che ai CARA, ai centri di accoglienza per richiedenti asilo, per un totale di 600 rifugiati soltanto nel 2008, cosa che frutta altri diversi migliaia di euro. E quindi insomma, potrei andare avanti ancora, sono 16 quest'anno i centri che ha in gestione l'Arciconfraternita, su ognuno di questi, come dicevi anche tu prima, più o meno riescono insomma, a prendere una cifra ben precisa che tra i 30 e i 40 euro appunto a persona al giorno, e cosa che insomma facendo un rapido calcolo porta a cifre astronomiche.
Ascolta, sembra che siate stati tutti colpiti dalla stessa malattia del compagno del Pigneto della scorsa trasmissione, quindi come ben sai qui dobbiamo stringere con i tempi, e penso che l'iniziativa che avete fatto questa mattina sia fondamentale, perché porta alla luce poi quelli che sono i lati oscuri e tutto quello che riguarda il bottino della guerra sociale, no?
Guarda, un'ultima cosa volevo dire, che forse può essere un dato interessante, che quest'anno l'Arciconfraternita sia anche garantita dalla prefettura il servizio di assistenza dei rifugiati al valico di frontiera dell'aeroporto Leonardo da Vinci, che significa che appunto il momento in cui arrivano rifugiati all'aeroporto vengono poi rigestiti e rislissati verso i centri sempre dell'Arciconfraternita, ma insomma direttamente da loro. Questo insomma dà penso abbastanza anche il senso di accerchiamento.
Guarda, queste sono tutte informazioni davvero importantissime, e penso che stia girando anche un dossier che sia un ottimo lavoro di inchiesta dal quale poi approfondire questi intrecci di potere. E speriamo di riuscire a diffonderlo nelle piazze, nella città, e non so se anche questa mattina vi siete preoccupati di portare con voi il dossier, però vabbè, in ogni caso faremo in modo di diffonderlo anche da questi microfoni.
No, assolutamente.
E va bene, ti ringraziamo e sicuramente ci si rivedrà in piazza.
Va bene, un abbraccio a tutti e a tutti.
Ciao.
Ciao.
Oh, احاول انسى الحياة الماضية بس بحط ايدي في جيبتي فاضية وامي لسه مش راضية خلوني اعيش وما اروح في نقطة تفتيش بتبهدل حتى لو معيش سلاح وحشيش وبديش اخد من اي حد بخشيش قبل ما امدي دي لحد بني حياتي بس حامل فيش بس في امل حوقف على رجلي ومش حيهزني الريح مثل الجبل ما ضلش وقت الهبل عقرب الساعة بالسابق للمستقبل ومش رح اقبل اي شي يا قلب من حقي الكامل مش رح اجامل رح انفجر زي اسلحة الدمار الشامل فاذا بدك تغامر كون عارف مش عهدى وانت مرتاح مثل المجنون صارف بيقولوا لي انساك والساكتين مش عارفين يعبروا عن حالهم بالكلمات مش عم بيطلعوا زي الانساك بس الرسالة رح تنجل لانه بويكوت تجاك خليني اعيش وما اروح في نقطة تفتيش ببالي حتى لو بعيش بسلاح وحشيش عامل حالك فلسطيني بس خايف تيجي زيارة خايف يروح عليك البيت الكبير والسيارة طب ازا هيك شلح الحطة وتحكيش باسمي تخرب من بعيد بس الطلق بيفوت بجسمي تحكي سياسة احنا بنحكي كلام شوارع وخبرة من وجهة نظرنا
Ecco, e adesso iniziamo leggendo il comunicato Comitato Casertano che lancia la manifestazione del 10 ottobre. Del 17 ottobre sarà a Roma, in piazza sarà a Roma contro il razzismo. In pratica qua ci ricordano che nell'89 centinaia di migliaia di persone scendevano in piazza a Roma per la prima grande manifestazione nazionale contro il razzismo e che adesso a 20 anni di distanza il razzismo c'è sta e continua ad essere. Ricordando anche la morte di un sudafricano rifugiato politico, Jerry Essen Maslow, che è stato ucciso ed è stato vittima di razzismo. Ricordiamo anche che il razzismo continua ed è, malgrado noi siamo nel 2009, e il razzismo continua che comunque è alimentato col reato di immigrazione clandestina che è portato comunque dal pacchetto sicurezza. Ricordiamo che questo pacchetto porta soltanto clandestinità e fa vivere le persone proprio nell'ombra. Ricordiamo che le donne che comunque non le donne che rimangono incinte, che sono senza documento e i loro figli che nascono comunque restano clandestini, donne che rischiano di perdere i propri figli a causa di un pezzo di carta, a causa di uno Stato che comunque nega la libertà di tutte e tutte. Negli ultimi mesi centinaia e centinaia di uomini, donne e bambini che tentavano la fuga dalla Libia, dove aver già rischiato la vita nel proprio paese e nel deserto, sono stati riportati nelle carcere e nei campi di tortura libici. Lo stesso destino che comunque, oltre ad essere respinti via mare, ritorna nei lager della Libia, lo stesso destino hanno le persone che stanno già nel territorio italiano e che comunque vengono portati nei lager, nei CIE d'Italia e che comunque vengono trattati malissimo. Durante la puntata abbiamo ricordato che comunque le cose succede all'interno di questi CIE, le donne che vengono violentate, chi si ribelle viene messo da parte, comunque i compagni vengono cioè le persone che portano solidarietà ai compagni vengono identificate come la solidarietà che hanno portato le donne a Bologna, che comunque le hanno identificate. E un'altra cosa, il tema sarà della manifestazione che ci sarà il 17 ottobre, che comunque della legge, che è la sanatoria che hanno fatti, che comunque porta solamente la regolarizzazione delle sole, colf e badanti, mentre in realtà vengono discriminati tutti gli altri lavoratori. Si chiederà durante la manifestazione alcuni compagni che vengono da tutta Italia, faranno un presidio che comunque la questura non gliel'ha voluto dare il permesso, però sarà un presidio permanente e per molti giorni. Ricordiamo gli appuntamenti, l'appuntamento della partenza del corteo che sarà a Piazza della Repubblica alle ore 14, e mentre alle ore 13 sarà la partenza del corteo che porterà fino a Piazza della Repubblica, che è del coordinamento cittadino di lotta per la casa, al Volturno.
Une de mes courses dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses portés par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Une nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi.
si j'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe, enivrée. Où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha, le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au port. Je me barre.
Quindi, dopo aver ricordato appunto l'appuntamento per domani alle 14.30 tutti a Piazza della Repubblica per la manifestazione nazionale antirazzista, vogliamo ricordare anche la campagna cittadina, e speriamo che non sia solo cittadina ma che si espanda per tutto lo stivale e non solo, appunto la campagna che portiamo avanti dal nome "Nella tua città c'è un lager, chiudiamo il CIE di Ponte Galeria". Questa è la frase di lancio di questa campagna, e durante questo corteo, questa manifestazione di domani, vedrete tutto il percorso cosparso di questa frase che vi tornerà davanti agli occhi ogni passo di domani.
Bien plus que leurs profs, bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, le ciel et le toit, entre six mains et belle étoile.
E continuiamo allora, come di consueto, come vogliamo sempre fare, dare voce ai senza voce, partendo da ciò che è successo in questi giorni di questa settimana. Andiamo a lunedì 12, durante appunto la giornata, due centri entrano in sciopero della fame in solidarietà con i ribelli e le ribelli di Corelli. Appunto queste persone hanno voluto dare il proprio sostegno ai processati in una maniera differente rispetto a quello che è successo al di fuori dei centri. Appunto 50 reclusi di via Corelli e 30 detenuti e detenute di Gradisca sono entrati in sciopero della fame per rendere visibile la loro solidarietà ai 14 e alle 14 rivoltosi. E martedì siamo venuti a sapere che lunedì scorso è stato arrestato uno dei presunti protagonisti della tentata fuga del 21 di settembre. Questo è un ragazzo di soli 21 anni ed è accusato di aver fatto cadere giù dalle scale d'emergenza un carabiniere che stava tentando di tirarlo giù dal tetto. Il carabiniere ruzzolato è finito subito al pronto soccorso ed ha avuto i soliti 10 giorni di prognosi. Quello che è successo dopo i reclusi appunto si può vedere nel video che sta circolando da circa 3 settimane in rete. Appunto l'arresto è avvenuto a 2 settimane dai fatti, e rispetto a ciò che dice il capitano Sutto del comando dei carabinieri di Gradisca, è stato arrestato a causa dell'atteggiamento particolarmente sfrontato dell'immigrato. Ma guarda un po', sembra quasi che quello che pesa non siano tanto i fatti specifici dei quali è accusato l'arrestato, ma la sua presunta mancanza di rispetto verso i propri carcerieri.
They said Fallujah and Iraq were safer. But what I have seen and heard inside Fallujah tells a different story.
Intorno alle 21 dello stesso giorno è rientrato comunque però lo sciopero dei rivoltosi, dei detenuti e delle detenute di Corelli. Invece a Gradisca in 30 hanno continuato lo sciopero, è stata una mobilitazione molto piccola e circoscritta, però assolutamente inedita, in quanto una delle prime volte, se non la prima per quello che si può ricordare, che dei prigionieri e delle prigioniere dei centri si siano organizzati contro la repressione che colpiva alcuni fratelli e sorelle. E continuiamo con un fatto di cronaca, questo è avvenuto al di fuori dei CIE. E appunto troviamo questo articolo dove c'è scritto: scappa dall'ospedale perché è irregolare. Un ragazzo di 20 anni, marocchino, colpito da una polmonite acuta, all'arrivo della polizia ha lasciato il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Il giovane si era presentato la mattina appunto di martedì con un amico che era affetto da influenza A. Il ventenne si è dileguato, mentre il connazionale con una grave forma di polmonite è invece stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Appunto, ancora una volta, la legge sul reato di clandestinità mette a repentaglio la vita di un malato migrante. Appunto, ricordiamo, come già abbiamo fatto prima dai microfoni di Radio Onda Rossa, che appunto martedì c'è stata la sentenza di primo grado per il processo rivoltosi alle rivoltose di Via Corelli. Solo due imputati sono stati assolti e gli altri 12 condannati appunto a pene tra i 6 e i 9 mesi. E durante la settimana Radio Blackout ha ricevuto la telefonata di Miguel. Miguel, come possiamo e potete ricordare, è stato un recluso nel CIE di Ponte Galeria per alcuni mesi. La storia di Miguel è un po', insomma, bizzarra, in quanto Miguel per moltissimi anni ha lavorato all'interno delle case dei più ricchi, diciamo, di Roma e d'Italia, e non solo, sempre lavorando in nero. E appunto dopo molti anni di lavoro si è ritrovato all'interno del CIE di Ponte Galeria, dal quale è stato rimpatriato qualche settimana fa. Radio Blackout ha ricevuto appunto la telefonata di Miguel, che telefonava appunto dal Perù, durante la quale ha raccontato che la mattina che è stato portato via ha provato a chiedere ad un volontario della Croce Rossa di poter prendere degli spicci, dei soldi che aveva insomma tenuto con sé, e la risposta di questo volontario della Croce Rossa è stato: piuttosto ti do un pugno in faccia. Questo è stato il trattamento ricevuto e subito purtroppo da Miguel. A lui va il nostro più caloroso abbraccio. E allora, ancora proteste dal CIE di Torino. Abbiamo appreso dai giornali che nella sera di martedì i reclusi hanno iniziato a protestare per la mancanza di acqua calda all'interno delle celle. Prima di iniziare a parlare di un problema di carattere logistico, la direzione ha immediatamente chiamato rinforzi per sedare la protesta. Ma gli animi dei reclusi si sono immediatamente scaldati e le guardie sono state accolte da un lancio di oggetti che le ha fatte indietreggiare. La protesta è rientrata solo quando dai rubinetti ha ricominciato a uscire acqua calda. Al telefono i reclusi confermano questa storia e aggiungono che ultimamente ogni giorno ci sono proteste di questo tipo e che la tensione è costante. Riemerge la consapevolezza che l'unico modo per affrontare un qualsiasi problema, dal decoder digitale ai boiler, è farsi sentire, far casino e lottare. Per qualcuno sarà un po' come scoprire l'acqua calda, ci dicono i compagni di Maceri, ma di questi tempi appunto non è poco, anzi è un ottimo segnale. Allora, siamo negli ultimi minuti, anzi ultimissimi minuti della trasmissione di quest'oggi, anzi secondi. Allora passiamo la parola per gli ultimi appuntamenti, per ricordare gli ultimi appuntamenti e per dare i consueti saluti.
Da questo microfono rivolgo il mio saluto al mio amico morto, ahimè, la settimana scorsa, annegato nel fiume del Tevere. Morto cioè, da pochi, cioè, morto mentre mancava, gli mancava una settimana dal viaggio per andare a sposarsi dalla sua compagna che sta in Egitto. La famiglia sta in profondo dolore, la mia rabbia è rivolta contro le frontiere, contro questo Stato che fa vivere le persone in clandestinità, che non gli dà la propria libertà, che li fa vivere nell'ombra. Un forte abbraccio a Ayman.
Bene, ci accodiamo chiaramente alla tua rabbia e chiudiamo qui questa quarta puntata di Silenzio Assordante, rimandando chiaramente a venerdì prossimo alle ore 16 sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E prima di salutarvi ricordiamo gli appuntamenti di questa settimana e della prossima, e quindi domani in piazza alle 2:30 in piazza della Repubblica per il corteo nazionale antirazzista, che ha una piattaforma di cui abbiamo già largamente parlato. L'appuntamento dell'assemblea di giovedì 22 alle ore 21 all'ex SNIA per le compagne e l'iniziativa della radio
domani sera dopo il corteo per una serata contro ogni razzismo e contro ogni fascismo a sostegno di Radio Onda Rossa, tutti e tutte al cantiere sociale di Burtino a via Compagna a Colli Aniene per una serata che si intitola This is Radio Onda Rossa Clash. Urrà.